Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici del Giorno delle Locuste, bentornati al nostro appuntamento settimanale. La settimana scorsa avevamo affrontato già i temi riguardanti la spesa bellica, il vero e proprio incremento forsennato delle spese militari. In questa puntata torneremo dedicandogli parecchio spazio, perché stanno accadendo delle cose di cui non si parla se non rarissimamente da questi microfoni e da parte di qualche testata che non rinuncia, come il Fatto Avvenire domani, a evidenziare la gravità della situazione che stiamo vivendo e delle scelte che vengono fatte. Ci riferiamo sia all'appello drammatico, in senso negativo, appello al riarmo del presidente uscente della Commissione europea Ursula von der Leyen, al voto al Parlamento, all'Europarlamento in sessione a Strasburgo, a favore di questa attività di riarmo. Ma ci riferiamo anche a qualcosa invece di cui si parla pochissimo, appunto, sui media nazionali, e in particolare ci riferiamo a quello che accade in Parlamento. Come sapete, l'Italia si è dotata nel 1990 di una legge molto importante, una legge innovativa che riguardava l'obbligo di relazionare ogni anno al Parlamento sia sul commercio degli armamenti, dei sistemi d'arma e degli armamenti, sia sugli istituti di credito che erano coinvolti nelle operazioni di supporto a queste attività. Ecco, bene, due giorni fa il Senato ha votato in prima lettura un disegno di legge che di fatto decapiterebbe questo provvedimento, che ci riporterebbe indietro, appunto, ben prima del 1990. Invece di promuovere questa attività di trasparenza, torneremmo in una situazione di sostanziale opacità, in particolare proprio del settore finanziario. L'alleanza della finanza etica, che è riunita in questi giorni in Italia tra Padova e Milano, la Global Alliance for Banking on Value, ha pubblicato proprio in questi giorni, l'altro ieri, una nuova analisi evidenziando che sostanzialmente il sistema creditizio ha sostenuto per più di 1.000 miliardi la compravendita delle armi, quindi metà della spesa globale che nel 2023 ha raggiunto un nuovo record a 2.200 miliardi di dollari, la metà è stata sostenuta, appunto, da il mondo della finanza attraverso varie forme di finanziamento. Ma questi dati non si conoscerebbero, almeno soprattutto quelli che riguardano l'Italia, che hanno fatto parte di una grande campagna, quella sulle banche armate, che era stata a suo tempo promossa da Pax Christi, dai beati costruttori di pace, dall'Azione Cattolica, la GESCI, le ACLI, la Federazione delle Chiese Evangeliche, e poi ovviamente tutta l'Alleanza per il Disarmo. Ecco, tutte queste realtà stanno denunciando, appunto, il fatto che si sta tornando drammaticamente indietro. E noi siamo andati a prendere un intervento, una testimonianza che ha fatto in Parlamento, proprio alla Camera dei Deputati, alla fine dello scorso anno, Alex Zanotelli, il missionario comboniano che primo aveva lanciato questa campagna.
Io sono, mi presento, ma sono davvero arrabbiato. Io non so neanche, ho appena sentito adesso degli amici che è già in discussione in Senato la legge. E cavoli, ma è mai, davvero io non riesco più a capire nulla. Meglio, leggendo i dati li capisco quando vedo quello che sta avvenendo, ma arrivare a tutto questo lo trovo estremamente grave. Questa legge 185 nasce da un... sono parte di questa legge perché ho pagato poi di persona. Nasce negli anni dall'85 al 90, la legge del 90. Io sono stato assicurato nell'87 da Nigrizia proprio per il problema delle armi. Il mio scontro con Spadolini era totale. Quando in una conferenza stampa Spadolini ha detto padre Zanotelli, le affermazioni di padre Zanotelli, direttore di Nigrizia, costituiscono un eccitamento alla delinquenza terroristica internazionale. Capite? Era lì la sentenza e difatti poi pressione sul Vaticano. Da quel però, da tutto quel movimento, beati costruttori, ma c'erano dentro un po' tutti i grandi movimenti, chiamiamoli cristiani e cattolici, in questo paese, dai Focolarini alla Gesi, un po' tutti alle ACLI, hanno tutti coinvolti, è stato un momento direi popolare che ha portato a questa legge, che tutti dicono è la miglior legge che esista in Europa. Non c'è nessun'altra nazione che abbia una legge come questa, proprio adesso che vogliono togliercela perché. Ma guardate, io rimango estremamente perplesso su quello che avviene. Cioè siamo davanti, io non ho mai visto un governo come questo, parlo del governo Meloni, così appiattito sul problema delle armi. Mai. Dal dopoguerra in cui non ho mai visto una roba così oscena, per cui praticamente siamo davanti a porte girevoli qui. Cavoli, Crosetto è stato lui presidente di Fincantieri, presidente di Leonardo. Cavoli, ma allora, ma che gioco stiamo giocando? Al gioco delle armi ed è il governo che lo porta avanti? Cioè questo è quello che mi fa davvero venire la rabbia addosso. Io non riesco a accettarlo tutto questo. Difatti io rimango davvero semplicemente qui, ho le odate anche sull'articolo che ho scritto. È incredibile che semplicemente il programma del ministro della difesa Crosetto ha destinato all'esercito 4 miliardi e 2 di euro per 200 carri armati, alla marina 12 miliardi per la terza portaerei e il raddoppio della flotta e all'aeronautica 8 miliardi e 7 per altri F-35 e Typhoon. Davvero è una spesa... Beh, io davvero mi domando, ma allora ecco perché è questa pressione che sta montando sul governo, e non viene solo da noi, ma anche dall'Europa. Io, per me è un appello questo anche al Parlamento europeo, cioè è assurdo che il Parlamento europeo ha approvato l'ASAP, the Act to Support Ammunition Production, che è proprio, che adesso ha fatto sì che l'assessore Breton abbia fatto il giro a trovare le migliori industrie che verranno finanziate, mi sembra, dal 40 al 60% della loro attività per produrre armi. È tutto questo tipo di pressione ormai. Ma questo, io, perdonatemi, ma se si va avanti così, se andiamo dritti all'abisso, sì, siamo davanti al rischio di una guerra nucleare che ci potrebbe proprio venire da qui, da questa guerra in Ucraina. Dobbiamo davvero, ecco perché davvero io sento tutta la rabbia dentro di me davanti a quello che sta avvenendo sotto gli occhi di tutti nel silenzio. Quello che mi preoccupa di più è l'indifferenza. Questo è il grande problema adesso. La gente non è informata, la stampa non informa su queste cose e avanti, per cui la gente è lì addormentata.
Questo il padre Alex Zanotelli, con un'analisi molto cruda, molto concreta di quello che è già accaduto in Senato. Il provvedimento a questo punto passerà alla Camera con la maggioranza attuale bellicista. È molto probabile che si vada verso un'approvazione. ma giustamente quell'alleanza che aveva lavorato per l'approvazione della 185 non rinuncia ad alzare la voce. Il 4 aprile ci sarà una conferenza stampa promossa dai focolarini proprio a Roma, in via del Carmine 3 alle ore 12, con l'obiettivo appunto di salvare un provvedimento in nome di chi ripudia la guerra. Ma noi vogliamo appunto tornare sui numeri, perché in questi ultimi due anni di conflitto in Ucraina e poi della vicenda drammatica a Gaza con la guerra scatenata contro la popolazione palestinese dall'esercito israeliano dopo gli attacchi di Hamas sul territorio di Israele. Ecco, quello che possiamo raccontarvi è il fatto che i titoli di questo comparto, soprattutto quelli europei, hanno festeggiato, stanno festeggiando dei risultati eccezionali, sia in termini di valori delle azioni, sia in termini di profitti. Qualche numero per darvi un'idea di quello di cui stiamo parlando: in due anni sostanzialmente il titolo per esempio di Rheinmetall, l'azienda tedesca che produce le mine antiuomo, che è stato oggetto di una campagna specifica per la produzione di queste mine che vengono esportate tra gli altri in Arabia Saudita e che sono state utilizzate nel conflitto assolutamente al di fuori dalle regole nello Yemen. Ecco, Rheinmetall dal 24 febbraio del 22, cioè dal momento dell'attacco, dell'invasione russa dell'Ucraina, ha guadagnato in termini di performance borsistica il 135%, seguita da Rolls-Royce, che è un grande produttore di motori e di apparati per il settore bellico, 214,78%. Al terzo posto c'è l'italianissima Leonardo, di cui l'amministratore delegato è l'ex ministro della transizione ecologica Cingolani. Ecco, Leonardo ha messo a segno un incremento del 206,88%. Leonardo, che proprio nei giorni scorsi ha pubblicato i dati sull'andamento del proprio bilancio, ha chiuso il 2023 con ricavi pari a 15,3 miliardi, ordini per 17,9 miliardi di euro e un indebitamento in forte calo grazie proprio a queste eccezionali vendite, in un panorama generale appunto di rincorsa agli armamenti bellici che sta caratterizzando un po' tutto il panorama internazionale e che è destinato a proseguire anche nel 2023. Ovviamente mi riferivo al 2024, perché il bilancio del 2023 è stato di una spesa che appunto, come vi dicevamo, è cresciuta a livello globale di quasi il 9%, e le commesse già preventivate anche per quest'anno dovrebbero portare un ennesimo nuovo record nella spesa per armamenti, in una dinamica che, come sottolineava padre Zanotelli in questo suo intervento alla Camera dei Deputati nello scorso 4 ottobre in modo assolutamente preveggente, se così si può dire, sottolineava appunto come questa rincorsa agli armamenti ci possa portare verso l'incubo nucleare anche dopo le tensioni e lo scontro violento tra la NATO e la Russia e le reazioni di Putin, che ha minacciato il ricorso alle armi nucleari qualora la NATO dovesse scegliere di entrare in campo nel conflitto in Ucraina con proprio delle truppe a sostegno sostanzialmente del governo ucraino e della posizione dell'Ucraina nella battaglia appunto con la Russia. La settimana scorsa ci siamo occupati della famiglia Agnelli, del scontro feudale in corso sulla eredità della famiglia Agnelli. Lo scontro non è assolutamente finito, sono uscite in settimana tutti i documenti dell'attività in corso da parte della Procura di Torino, che è andata per la prima volta a fare una perquisizione nella residenza di John Elkann, del presidente attuale, presidente di Stellantis e di Exor. Nella documentazione sono emerse anche le famose firme che vengono giudicate apocrife, false, della nonna di Elkann, della Marella Caracciolo, la vedova di Gianni Agnelli, che secondo appunto la Procura di Torino e secondo i legali di Margherita, della figlia di appunto Marella e Gianni Agnelli, sarebbero state apposte al suo testamento, ma che appunto sarebbero false, firme che hanno permesso di fatto ai tre fratelli Elkann di prendere il controllo integrale della Dicembre, cioè della holding familiare che a sua volta controlla Cascata Exor, e quindi l'impero da oltre 30 miliardi di euro complessivamente tra appunto le partecipazioni in Stellantis, quelle in CNH Industrial, cioè tutto il comparto dei mezzi agricoli e annessi, ma anche le partecipazioni finanziarie. Avevamo raccontato proprio dai microfoni del giorno delle locuste come Elkann avesse spinto la società, la holding Exor, verso investimenti per esempio nel settore delle materie rare e anche in parte del nucleare, dopo aumentato in particolare dopo il conflitto della Russia in Ucraina, per appunto sostenere le nuove esplorazioni in questo senso come alternativa ai giacimenti di uranio nel possesso della Russia. Non ci siamo e non vogliamo dimenticarci neppure di quello che sta accadendo nel settore immobiliare, perché la scorsa settimana vi abbiamo sottolineato come il settore immobiliare possa essere foriero di nuovi terremoti nel mondo finanziario e bancario. Bene, c'è un nuovo rapporto che è stato realizzato da uno dei principali gestori patrimoniali a livello internazionale nel comparto immobiliare, AEV, che evidenzia sostanzialmente che su 572 miliardi originati in questo comparto tra il 2018 e il 2021 ci sono in questo momento già il 2,5% di somme perse e il 7,5% in default. Quindi complessivamente le banche europee rischiano perdite per 14,5 miliardi di euro nei prossimi tre anni sui finanziamenti, in particolare nel comparto del cosiddetto commercial real estate, cioè il settore immobiliare rivolto ai comparti commerciali, dei servizi, agli affitti degli uffici e delle superfici industriali e commerciali. Questi sono numeri molto preoccupanti, molto concentrati in particolare sulla Germania e l'Austria. Il default che abbiamo visto era proprio quello austriaco, che sta suscitando grandi preoccupazioni. Ma l'altra notizia è che Country Garden, la società cinese, è stata costretta anch'essa a chiedere la liquidazione per il mancato pagamento di un prestito da 205 milioni di dollari, e questo è l'ennesimo episodio che si innesta nella liquidazione che è stata decretata un mese fa di Evergrande. Il debito di Evergrande è ben di 300 miliardi di dollari, quindi sul sistema finanziario continuano a volare corvi legati al comparto immobiliare, che potrebbero anche produrre una situazione complessa, nonostante i segnali invece di una frenata dell'inflazione stiano riportando un clima sostanzialmente abbastanza sereno. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata del Giorno delle Locuste. Vi diciamo già che saremo in diretta da Fa la Cosa Giusta venerdì 23 di marzo, e quindi vi aspettiamo a Fa la Cosa Giusta, Fiera Milano City. La puntata del Giorno delle Locuste sarà lì in diretta, vi aspettiamo per vederci, per confrontarci a livello anche personale in quell'occasione. Grazie e buon fine settimana.